Povera Crivelli, sempre al lavoro mentre gli altri sono in vacanza.
24 mattino.
Pigro, pigro, pigro.
Sì, sì, e mi crogiolo nella mia pigrizia. Lieto e felice, ultima puntata della stagione di 24 mattino, almeno in questo formato, perché poi appunto da lunedì ci sarà l'ottima Giulia Crivelli. Venerdì 19 luglio alle 8, 17 minuti e 20 secondi. Paolo, caro Paolo, buongiorno, eccoci tutta l'ora insieme oggi.
Buongiorno, io ho pregato tutta la notte perché Biden si dimettesse stanotte subito dopo il discorso di Trump, e invece sembra, a leggere i giornali, che si dimetterà fra sabato e domenica. Mi mordo le mani perché lunedì non sarò qui a commentare insieme a te le dimissioni di Biden. Avevo un dossier pronto per insomma, sarà la vittoria del New York Times, che, come abbiamo detto, ha fatto una campagna molto vivace in questi ultimi tempi, campagna che io ho criticato per i modi, perché queste cose si dicono con altre modalità e con altri tempi, però insomma. Però salvo il New York Times, perché il New York Times ha pubblicato, non oggi, l'ha pubblicato ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, un editoriale di Brett Stephens molto intelligente, in cui ha raccontato una cosa che è insolita per i giornalisti italiani. Cioè, dice che lui tiene sul tavolo o appeso dietro al tavolo un suo articolo del novembre del 2022, quando i repubblicani le presero sonoramente alle elezioni, a metà mandato insomma, e lui scrisse una cosa col titolo altisonante: ormai Trump è finito, ce lo siamo levati dalle palle, cioè una cosa molto dura, anche sboccata se vuoi. E dice: io me lo tengo perché rifletto sugli errori che facciamo noi, e che errori di analisi, le analisi troppo precipitose, e fa tutto. Dice, metà, tre quarti dell'articolo è vero, Trump si è fatto dei nemici nell'opinione liberal per dei motivi evidenti, perché è un gradasso, uno che dice un sacco di menzogne, è stato condannato per aver pagato illecitamente una pornostar con cui aveva avuto rapporti sessuali mentre sua moglie era incinta, insomma bla 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 bla, rifà tutta la storia. Però dice: ma ci sarà pure un segreto positivo se nonostante tutte queste disfatte, un po' quello che accadde a Berlusconi fra il 2006 e il 1996 e il 2001, la famosa traversata nel deserto, se poi nonostante tutte le cose che ho detto e scritto c'è un potente elettorato che rimane, indipendentemente dalle dimensioni che ha preso oggi, e non sarà mica tutta colpa della scivolamento nella demenza senile di Biden, oppure nel fatto che gli americani sono creduloni. E lui individua dei punti di cui uno gli sembra particolarmente efficace, e che è quello di schierarsi contro i guardiani della rispettabilità culturale americana. Cioè, guardate che questa cosa di schierarsi contro quelli che assumono a dogma tutte queste storie del politicamente corretto è una cosa molto più popolare di quanto voi pensiate, e molto più popolare anche in tutto l'Occidente, anche in Europa. E questa cosa mi ha fatto riflettere, cioè quando tu vedi un avversario che vince, prima ti mordi le mani, ma in secondo luogo devi pensare non che vince perché è fortunato, perché è, ma perché evidentemente qualcosa lui lo interpreta.
Sì, secondo me, Paolo, sì, c'è un punto interessante, mi viene da dire, di interpretazione dello spirito del tempo, no? Dello zeitgeist da parte di Trump. Però probabilmente c'è anche qualcosa di ulteriore e di più, no? Nel senso che evidentemente ci sono alcune ricette che convincono gli degli americani, un certo tipo di narrativa, sì, a prescindere, dico, dalla questione dell'opposizione al politicamente corretto, ai guardiani, com'è, i guardiani della rispettabilità, no? C'è, sì, qualcosa, sì, di più, lui di più profondo, chiaro.
Sì, che vedrai che si ripeterà in Europa sulla cosa del Green Deal, cioè, sì, ci sarà qualcosa che anche lì vacillerà. E oggi mi hanno molto convinto, passo da un argomento all'altro, quindi c'è stato il discorso di Trump, tutti se l'aspettavano, e in realtà per metà è stato un discorso pacato per la prima metà, poi ha perso il freno, poi ha giurato che non avrebbe parlato di Biden, invece ne ha parlato ampiamente, ha detto che ha ridotto l'America a una discarica del mondo, insomma è stato durissimo. Ma venendo, passando all'Europa, il voto della von der Leyen oggi, come dicevamo ieri, il 100% degli editorialisti la incoraggiava, 100%, 99% forse la incoraggiava, sì, a votare per la von der Leyen a Giorgia Meloni, e diceva che era l'occasione storica, entrare nei popolari era il suo destino. Poi già ieri sera ho sentito una persona molto intelligente, comunque un osservatore da 40-50 anni di cose italiane come Ferdinando Casini, che in televisione diciamo, ma io ho qualche perplessità. Le perplessità derivano da ho qualche perplessità su come domani analizzeranno. In effetti aveva ragione, sì, ha perso l'occasione storica, una poveraccia, sì, si è rimessa, ma chissà, non avremo un posto d'onore fra i commissari.
L'Italia isolata, no, il refrain è l'Italia isolata, Meloni isolata, sì, eccetera eccetera.
Sì, stranamente, innanzitutto ho letto degli editoriali intelligentemente dubbiosi, come quello di Adriana Cerretelli, quello sul Sole 24 Ore, Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, ho letto un'intervista di Alberto Clò sul Libero, che fu ministro del governo Dini, dice che il Green Deal sarà una iattura per l'economia europea, è una follia ideologica che ci fa perdere competitività rispetto a Russia e Cina. Ma insomma, questi sono discorsi che già conosci, sì, e che già gli ascoltatori conoscono e non hanno bisogno di approfondimenti. Però non sono dello stesso genere le obiezioni di Cerretelli e Giavazzi, però tutti e due sono molto prudenti sul discorso della von der Leyen. E poi c'è stato soprattutto questa notte passata a chiacchierare con la Meloni. Tutti i testimoni dicono una chiacchierata non dura, o mi dai questo o mi dai quello, perché lì la questione era molto semplice. I Verdi, fatti conto, portavano 50 voti, lei ne portava 27, sì, era meglio rischiare, se si fosse messa lei, avesse dichiarato il proprio voto, i Verdi non avrebbero votato, e hanno fatto un semplice calcolo numerico, oltre a mille altre considerazioni, che attengono al fatto che forse conviene alla von der Leyen una soluzione Draghi, anche, sì, lì. La Meloni era all'opposizione, ma era un'opposizione ponte con il resto della destra, sì, e siccome c'è un'onda montante di destra nel mondo, perché anche Trump la calcoliamo, sì, nell'opposizione montante di destra, forse per lei è meglio avere un'alleata amica che, sì, possa fare da interlocutrice e rompere, sì, magari con il resto della destra in momenti, forse lo faccio, sì, come ipotesi, però mi sono sembrate tutte queste cose dell'Italia.
Sì, tra, sì, magari, perdonami Paolo, e potrebbe consentire. Io qua c'è una cosa che mi pare che venga dimenticata. A prescindere dal fatto che Giorgia Meloni ha dimostrato di essere una politica in questo tipo di manovre, non è un giudizio sul governo, non è un giudizio su niente. In questo tipo di manovre una politica piuttosto abile. Ricordiamoci che anche Ursula von der Leyen è una politica, perché a volte la si tende a identificare come una figura tecnica.
Bravissimo,
mentre invece
bravissimo.
Ursula von der Leyen è una politica. E non è escluso, secondo me, che su temi, scusami, come quello del Green Deal in particolare, su alcune cose più controverse, la persegue una politica dei due forni, come viene detta. No?
Hai perfettamente ragione, sono due politiche ormai, ancorché giovani, la Meloni ancora più giovane, navigate, che hanno parlato tutta la notte pacatamente di politica e poi alla fine hanno fatto insieme forse questa scelta. Per cui fanno ridere, non so, mi ha fatto ridere un'intervista fatta da Gianluca De Rosa a Conte, che dice sul Foglio: tra Colle Oppio e l'Italia Meloni ha scelto Colle Oppio. Poi Gianluca De Rosa gli dice: ma scusi, lei Conte, pure lei ha votato contro la von der Leyen e l'altra volta aveva votato a favore. Dice: ma sì, perché poi sull'Ucraina, però... dice, non sì, però scusa, anche la sinistra che tuona, che ha scelto Colle Oppio su Roma, la sinistra si è divisa due volte, una si è divisa fra PD e 5 Stelle, PD ha votato a favore tranne quei due o tre pacifisti, e invece il Movimento 5 Stelle ha votato contro, ma persino il piccolo gruppo dei Verdi e la sinistra di Fratoianni hanno votato la sinistra di Fratoianni contro, i Verdi a favore. E quindi, sai, fare la lezione da un pulpito diviso bisogna farla, non dico che non bisogna farla, ma bisogna farla secondo me in modo più raffinato. Altri risultati della giornata
scusa,
ieri,
ultimo scusami. Ultimo elemento, sul tema del votante, abbiamo tempo, siamo insieme tutta l'ora. Ultimo elemento che non abbiamo accennato è che c'è un certo grado di probabilità che una parte dei Fratelli d'Italia nel segreto dell'urna abbia votato a favore di von der Leyen, visto il livello della maggioranza.
Lo do per sicuro, perché l'altra volta vinse per 6 voti e ci aveva più o meno gli stessi, credo, tranne i Verdi. Questa volta ha vinto per quasi 50 voti, 40 e passa voti, qualche voto a favore nel segreto dell'urna, secondo me hai ragione al 101%. Ma altri due casi, al loro modo, di politica internazionale che finalmente sono decisi a dire no a Vannacci, il raggruppamento di destra, i patrioti, come vicepresidente, gli hanno detto no, guarda, no. E lui ha risposto con una strana allusione, sì, dice, sì. Ma qua tutto è
aspetta,
fluido.
Aspetta, guarda, il nostro Carmelo Lauricella l'ha recuperato, sentiamolo, va.
Il gruppo si muove, il gruppo, per un linguaggio che piace a voi, soprattutto a voi di Fanpage, è fluido. Fluidità di questo partito che si sta conformando, che è nato ieri e che quindi si dovrà consolidare, cristallizzare, martensizzare. Conosce la martensite? Non la conosce?
Me la spiegherà.
Ha studiato metallurgia e metallografia.
Vabbè, insomma, a parte che qua poteva dire semplicemente che si tratta di una forma di acciaio inossidabile, quindi poteva dire acciaio inossidabile, deve diventare acciaio, questo gruppo deve diventare acciaio. Lo avrebbe potuto dire una cosa di questo genere, ma invece non l'ha detto.
Poteva dire questo, ma poteva anche dire, dal che mi dissocio, perché lo vedo insinuato in alcuni giornali, che alludesse al fatto che molti suoi detrattori sono fluidi, cioè sono
all'interno del gruppo dei patrioti. Ma non è possibile, scusami, no, non è pensabile.
Per me non è possibile, non è possibile che volesse dire questo, ma io registro quello che leggo sui giornali e ti dico questo. Comunque Vannacci è stato ampiamente compensato, perché come racconta il quotidiano nazionale sembra che gli stiano per dare ragione i giudici nella querel che ha con Bersani, che gli diede del coglione. Sembra che gli diede del coglione in televisione e i giudici dicono no, che non è legittima critica. Sì. Sì, ultima cosa di politica internazionale che mi ha fatto sorridere è l'intervista al sindaco Alberto Felice De Tuni di Udine, che ha proibito una partita Italia-Israele per, dice, l'ho fatto per non spaccare Udine, non sono antisemita, ho sempre sostenuto le comunità ebraiche, questo lo dicono tutti, ma dirò sì quando ci sarà il cessate il fuoco. E poi soprattutto dice: mi ha ispirato l'ONU, si è ispirato a Gutierrez. Cioè, vabbè. Alberto Felice De Tonica,
non facciamola così grossa, non facciamola così grossa, non voleva casino a Udine, basta dirlo, non volevo casino a Udine e basta, no, cioè alla fine.
Allora, passando all'Italia,
però prima di tempo... facciamo una cosa, prendiamoci la pausa e poi dopo parliamo del l'Italia, via.
Va bene.
24 mattino.
Io ve lo dico, care amiche e cari amici ascoltatori, vi si vuole bene, ma che noia con questa storia dell'interpretazione, siete a favore del governo, siete contro il governo. Qua si cerca di fare un'analisi un po' più pacata di quello che è successo ieri, nel dire, guardate, potrebbe essere diverso da come molte persone la interpretano, e potrebbe essere un accordo tra Meloni e von der Leyen, e così appare essere dagli indizi che si raccolgono, un po' più stretto e un po' meno isolante per l'Italia.
Diciamolo,
no?
Costantemente, su. Noi citiamo, tra virgolette, facevo riferimento a un'analisi di Pier Ferdinando Casini che trovavo persuasiva, ma non è che diciamo editorializziamo e pontifichiamo. Sì, comunque, venendo alla giustizia, ieri c'è stata la famosa manifestazione di Genova per le dimissioni di Toti. I giornali di destra ironizzano perché mezza piazza, anche te un po' ho sentito stamattina, mezza piazza era vuota. Non è che mezza piazza era vuota, è che si erano tutti accalcati dove c'era l'ombra. Quindi la parte del sole stava, non ci voleva stare nessuno.
C'è l'anticiclone, come si chiama? Come si chiama? Non mi ricordo come si chiama l'anticiclone che c'è adesso, Caronte, come si chiama? Madonna mia, non, quello non so. Là.
Però quindi hanno fatto, poi tra l'altro i giudici, per non sapere leggere e scrivere, hanno mandato un altro mandato di arresto,
certo,
a Toti. Toti, lo devi capire, è come Biden, finché non si dimette gli daranno il tormentone, appena si dimette Toti uguale Biden, si deve dimettere per lasciare il posto libero a...
Orlando. E poi bisogna vedere se vince
Orlando
le elezioni, che... però bisogna vedere poi chi candida il centrodestra.
Perché e gli manderanno altri 40 mandati di cattura. Questo qua è per una pubblicità della S lunga, ma non voglio. Però il fatto centrale di questa manifestazione è che per bilanciare quella foto che ha molto indispettito di Renzi e la Schlein che si abbracciano tutte e due, lei abbraccia lui abbraccia lei, nella partita di pallone a fin di bene giocata l'altro ieri, allora ieri hanno fatto una nuova foto di Fratoianni e Bonelli che prendono in braccio la Schlein. Lei è imbarazzata, non ha la stessa efficacia, io lo dico da giudice di foto, non ha la stessa efficacia. In più la foto di quella partita continua a fare polemiche e dichiarazioni. Uno, che Renzi si allarga, nel senso che dice io e Elli, un'intervista al Corriere della Sera, io e Elli e quell'abbraccio in campo, l'alleanza è possibile anche con Conte, è disponibile a abbracciare anche Conte, cioè ormai Renzi non ha più Conte, Santoro,
ma non aveva detto l'esatto, non aveva detto l'esatto contrario,
adesso dice finita la stagione dei veti, questa è l'unica alternativa per evitare di tenersi ancora a Meloni, e lui ha abbracciato volentieri così, quindi presto assisteremo a un abbraccio fra Renzi e Conte.
Vedi, che bello.
Non ti dico il fatto che fosse arbitro La Russa, non ti dico che cosa ha sollevato fra i giornalisti di Repubblica. Io ti cito solo due, uno è Paolo Berizzi, l'altro è Alessandro Robecchi, ne reggo uno solo, quello di Berizzi. Capisco la solidarietà.
Allenatore La Russa e Robecchi, scusami, due precisazioni, mi dicono allenatore La Russa e non arbitro. E Robecchi scrive per Il Fatto, se non vado errato, due piccole precisazioni, però insomma, diciamo, là siamo.
Sì, Robecchi scrive per Il Fatto, e credo che poi queste cose siano dei post non scritte né su Repubblica né sul Fatto. Dice: capisco la solidarietà è tutto, ma per fare beneficenza agli ospedali non è obbligatorio giocare a calcio e sganasciarsi dal ridere con dei fascisti amici di Vannacci. Ma Vannacci fa un po' è gente che manganella dentro e fuori la rete. Alla prossima su Via Rasella tiriamo fuori il pallone, allude alla gaffa, chiamiamola gaffa, di Ignazio La Russa su Via Rasella, dove c'erano solo dei suonatori. E niente, questo è un altro tema che tiene banco, sono il tema dei divorzi.
Però ti posso dire una cosa, scusami Paolo, solo una cosa sulla questione di Renzi, visto che poi il tempo lo abbiamo. Allora qua, secondo me, però la dichiarazione, la sorta di apertura ai 5 Stelle, secondo me è più interessante, no? Perché dice non possiamo mettere veti sugli altri, a cominciare dai 5 Stelle, e il no ai veti non può che essere reciproco. Allora lui, secondo me, sapendo benissimo che Conte metterebbe un veto sull'alleanza con Renzi, in realtà sta provando a riavvicinare il PD escludendo il Movimento 5 Stelle, ma almeno come mia impressione, però magari mi sbaglio, sei un po' più...
Secondo me Renzi è disposto adesso in vista, guardando lontano, a abbracciare anche Conte, sono sicurissimo. Vabbè, però tanto lo vedremo a settembre, perché non credo che lo abbracci durante l'estate. No. Se lo abbraccia durante l'estate, riandiamo in onda. Io sì, ti chiamo, certo. E andiamo in onda, perché l'abbraccio a Renzi Conte mi divertirebbe troppo. No, ti dicevo, parlando di giustizia, prima di arrivare al divorzio Turci-Pascale, c'è stato un caso clamoroso ieri al Consiglio Superiore della Magistratura, che porta il fatto a titolare un articolo di Vincenzo Bisbiglia e Paolo Frosina: questo CSM è peggiore di quello di Palamara. Che è successo? Che si è dimessa la Rosanna Anatoli, la consigliera laica, sembra amica di La Russa, eletta in quota Fratelli d'Italia, che aveva incontrato una giudice sotto processo disciplinare e le ha rivelato i segreti della Camera di Consiglio, così mi sto al Fatto Quotidiano. Ma la cosa buffa è che sai come si è saputo? Perché questa beneficiata, la giudice beneficiata, ha registrato la telefonata e il suo avvocato Carlo Taormina, che non è uno di sinistra, insomma, anzi è stato anche sottosegretario, un ministro per il centrodestra o qualcosa del genere, ha portato questa cosa in Consiglio Superiore della Magistratura, buttandoli nello sconcerto, perché effettivamente che un membro del Consiglio Superiore della Magistratura informi una giudice indagata di trucchi e cose
per
che si possono fare per ovviare,
tra l'altro, piccolo dettaglio che segnalo agli ascoltatori: la registrazione è stata trascritta dalla giudice e ammonta a 137 pagine. Oh ragazzi, ammazza che razza di conversazione.
Si è fatta una bella chiacchierata lunga, chiedendogli di tutto, e alla fine l'hanno trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, che non ha potuto che prenderne atto. Ma cosa significa? Secondo me ha ragione il fatto, vuol dire che al CSM, nonostante ogni volta si dica no, questa adesso abbiamo voltato pagine, finiti i tempi di Palamara, intanto Palamara è stato assolto un'infinità di volte dai processi che ha avuto. E i tempi di Palamara, quello che è accaduto oggi non era mai accaduto. Vado alla Turci e all'amor perduto Turci Pascale, che è un'altra vicenda a suo modo giudiziaria. Secondo Maria Corbi sulla Stampa, è dovuta al fatto che la Turci era troppo gelosa della Pascale, che sono motivi di gelosia, ma sul Giornale in prima pagina si dice che c'è in questione anche la cosa non avviene come avverrebbe naturalmente, ciao ci salutiamo, ma perché c'è una bellissima villa che Berlusconi, una villa Fiesole, aveva donato alla coppia per matrimonio. Devo dire che Berlusconi è stato in queste cose, almeno dobbiamo riconoscere, un gran signore. Magnifico. E non si capisce se è della Pascale o della coppia, se la devono dividere, insomma c'è una piccola questione secondo l'articolo in prima pagina sul Giornale. C'è una questione intorno a questa villa, non c'è un titolone, è fra le righe di un articolo di Luigi Mascheroni, quindi non è enfatizzata.
Senti Paolo, vai, chiudi questo punto e poi ti andiamo un attimo ad una pausa e ti volevo chiedere un'altra cosa, vai.
No, voglio dirti solo che c'è una cosa invece ancora più clamorosa, che a Dubai per la prima volta c'è un divorzio chiesto da una donna, un ripudio, che Mara, che è la figlia dell'emiro del Dubai, Mohammed bin Rashid al Khartoum, Khartoum, ha chiesto di lasciare il marito perché dice che è un femminaro, che gli piacciono anche le altre donne, e per il mondo, per quel tipo di mondo, è una cosa clamorosa che sia la donna a ripudiare l'uomo. Credo che ci porterà a fare ulteriori riflessioni. Chiudi pure.
Sì, andiamo un attimo alla pausa e poi ti vorrei portare su un'altra questione di giustizia che in realtà non abbiamo toccato, perché sta proseguendo il processo al figlio di Grillo, ci sono un po' di elementi interessanti.
Pausa.
24 mattino.
Allora, caro Paolo, sta proseguendo il processo al figlio di Beppe Grillo.
Ne parla, è vero, ne parla Giusy Fasano sul Corriere della Sera, è molto interessante. Innanzitutto, i fatti risalgono a 5 anni fa, soldi processi all'italiana, e c'è uno dei 4 ragazzi che avrebbero violentato la ragazza che si presenta, e si chiama Francesco Consiglia, e dice: guardate, io ho avuto un rapporto consensuale con la ragazza, dopodiché me ne sono andata a dormire e quello che hanno fatto gli altri 3 non mi riguarda. Però c'è un video registrato dei 3 che hanno rapporti con la ragazza e un 4 le deve aver riprese. Allora la tesi della difesa è che uno girava a turno, oppure uno girava mentre tutti e 3 facevano l'amore con questa ragazza. Ma soprattutto ieri se n'è uscita l'avvocato Giulia Bongiorno, che è avvocato della ragazza. Parentesi, trovo improprio che Giulia Bongiorno, avendo un ruolo parlamentare molto importante, entri in un processo. È libero uno di fare anche l'avvocato, però è un processo così delicato. Sì. Chiusa la parentesi, e gli ha fatto pubblicamente un'obiezione, siccome gli altri sostengono anche loro che era consenziente, che quelle cose che si vedono distintamente nel filmato sono fatte con il consenso della ragazza, che non era affatto ubriaca, e via dicendo, ha detto: scusate, ma perché in 5 anni non l'avete mai denunciata per calunnia? Questa cosa li aveva ai 4 ragazzi, questa cosa, compreso Consiglia, e questa cosa li ha messi tutti in grande imbarazzo. Hanno detto: beh, adesso non è una cosa da dire fuori dall'aula, ne discuteremo quando verrà il momento. Però effettivamente anche a me questa cosa ha fatto riflettere.
Scusami Paolo, solo un piccolo intermezzo sul tema giustizia, invece su una notizia di attualità. È un tema che almeno nella parte di rassegna stampa, nella parte che precede il nostro appuntamento, abbiamo trattato molto spesso, ed è la vicenda che sta riguardando Milano. Allora, come gli ascoltatori forse sapranno, c'è un problema piuttosto grosso per lo sviluppo immobiliare di Milano, che doveva tra l'altro essere corretto, per così dire, all'interno di un decreto, all'interno del famoso decreto salva case, che riguarda le nuove costruzioni milanesi e lo sviluppo immobiliare appunto di Milano. La procura sta aprendo una serie di inchieste su dei palazzi che apparentemente sono addirittura dei grattacieli, avrebbero...
Guarda, fremo, perché mi inviti a nozze, perché ho visto la prima pagina di Repubblica di Milano, l'edizione di Milano, che richiama in ballo il Trivulzio.
Sì, aspetta, fammi chiudere con questa cosa, perché c'è una notizia della mattina su questo, e sono dei grandi progetti immobiliari. Attenzione, si indaga per abuso edilizio su grandi progetti immobiliari. Questa mattina la Guardia di Finanza sta sequestrando il cantiere delle residenze LAC nel Parco delle Cave di Milano. Ci sono 8 persone indagate, tra cui il direttore pro tempore dello sportello unico edilizia del Comune di Milano, perché ci sono un sacco di indagati là dentro. In questo momento si valuta che queste inchieste della procura abbiano bloccato finora e fatto perdere 150 milioni complessivamente alla città, e su questo fronte non c'è stato intervento o scarso intervento. Scusa, chiudo, era una parentesi, collegata a un fatto di cronaca, prego.
Una parentesona, nel senso che quello che io ho letto, hai letto anche tu sulla prima pagina di Repubblica di Milano, che il Trivulzio, la Baggina, ha affittato, sta continuando ad affittare a VIP a canone stracciati. Tra gli inquilini Marotta, il presidente dei piccoli proprietari Giugioli, c'è gente che paga 2.500 euro l'anno invece di 26.000. È una bellissima inchiesta, e la Baggina è quella da cui partono tutte le grandi inchieste. Partì Mani Pulite nel 1992, la inchiesta di Pietro, poi per una cosa che si è rivelata fasulla durante il Covid, durante la pandemia, sembrava che dal Pierbergo Trivulzio ci fossero dei sistemi di discriminazione dei malati, e quella si risolse in nulla. E adesso torna la Baggina per questo caso in cui vengono affittati, e se fosse vero sarebbe uno scandalo, al presidente dell'Inter, al presidente dell'Unione dei Piccoli Proprietari, a Matteo Mancia, che è il figlio dell'avvocato Rocco Mancia, molto famoso a Milano. Vengono affittati questi appartamenti sempre in nome della difesa dei poveri, di una cosa, di un istituto messo su per difendere la povera gente, vengono affittati a prezzi stracciati. Fosse vero, non lo so, ma fosse vero è un caso davvero scandaloso.
Paolo, secondo me vale la pena, oltre a ricordare che il Pio Albergo Trivulzio è un'istituzione pubblica ed è per questo che ne parliamo, perché poi se fosse un'istituzione privata, sai, che questi affittino a canoni bassi, sono fatti loro, possono decidere loro di farlo naturalmente, però io vorrei portare qualche esempio per dare la misura agli ascoltatori. Allora, in zona Magenta, che è una zona molto prestigiosa del capoluogo lombardo, c'è un...
Dove abiti tu?
No, è un contratto a nome di un parente di Vito Corrao, che è l'ex direttore sanitario del Pio Albergo Trivulzio. Sono 240 metri quadri a 5.100 euro l'anno. Io veramente, guarda, non so, zona Washington, altra zona piuttosto prestigiosa di Milano, comunque chi vive nelle grandi città, in particolare a Milano, sa perfettamente che gli affitti sono altissimi anche per un monolocale. Sentite qua, zona Washington, un ex funzionario del Viminale gode di un appartamento di oltre 100 metri quadri, 2.500 euro l'anno. No, che ci vogliamo dire?
Allora, io rivolgersi al potere pubblico è sempre un'ottima idea per trovare delle case a buon prezzo. Mi stupisco che tutti i casi giudiziari italiani finiscano su appartamenti, compra di casa, possesso. Ma che ci abbiamo? Una maledizione. Allora, molto meglio il Vaticano, guarda, chiudo su una cosa che mi ha colpito sul Messaggero, un articolo di Rosario Di Mito e Franca Giansoldati, che per fare soldi ha preso il proprio supermercato e l'ha passato a una catena laica, l'Annona, che è sempre stata gestita dal governatorato, non ti dico in che modo, evidentemente, senza... Da gennaio si cambia, la decisione del Papa in persona per rimpinguare le casse in tempi di ristrettezze economiche. Vedi, quelli sanno come fare, invece a Milano buttano via i soldi affittando a 5.000 euro l'anno.
Senti, Paolo, abbiamo ancora un paio di minuti, giro la domanda di un ascoltatore, in realtà sul tema sul quale abbiamo iniziato, che è quello delle elezioni americane, e chiede, lo so, è un problema, di lanciarti in una previsione di questo tipo, dato che noi non ci saremo in questo fine settimana, nel quale presumibilmente Biden si ritirerà. Secondo te come si ritirerà? Cioè, quale può essere l'opzione valida? Perché le voci che si stanno rincorrendo sono molte su questo fronte. Alcuni dicono, vabbè, lascerà e farà in maniera che la Harris possa fare il presidente per 3-4 mesi. Altri dicono, beh, ci sono degli altri governatori che sono in ballo e che potrebbero rappresentare una novità. Tu che idea ti sei fatto?
La prima, nel senso che se vogliono avere una speranza, è quella di lasciare tutto quanto, cioè non solo di dire non mi ripresenterò, ma lasciare la Casa Bianca, dire... Ieri sera, tra l'altro, te lo dico anche perché è stato emesso quel comunicato in cui ha problemi respiratori in conseguenza, insomma, è un Covid, quello che ha un po' più complicato dei Covid che si vivono in questa stagione, e siccome lui ha detto solo Dio e il medico mi potranno dire di lasciare, ecco, questa volta Dio e il medico glielo stanno dicendo con questi comunicati, quindi se uno lascia perché ha problemi di salute, lascia anche la Casa Bianca, e lei potrà combattere la sua battaglia, tra l'altro dovrà affiancarsi un vice, quindi potrà trovare anche lei una persona valida. Se invece si avviasse, si seguisse la tua seconda ipotesi, Apriti cielo, nel senso che si entra in competizione, allora Michelle Obama, e allora quel governatore della California, non lo so,
certo.
Capisci? Si entra in una discussione che tu sai come comincia e non sai come finisce, in più genera risentimenti in tutti coloro che vengono esclusi, che lotteranno contro, insomma è un modo per perdere, allora probabilmente, punto primo, perderanno comunque. Punto secondo, se almeno vogliono combattere la partita, la soluzione Kamala Harris, presidente degli Stati Uniti, subito fatta, non aspettando la convention il 7 agosto
potrebbe essere
l'unico modo per provare a rimanere in partita.
Allora, caro Paolo, io ti ringrazio per tutta questa stagione meravigliosa che abbiamo passato insieme e che ricominciamo da settembre, naturalmente. Buona estate davvero, grazie mille.
Va bene, riapriremo perché sicuramente ci sarà.
Succederà qualcosa che ci costringerà,
Io vado da Giulia, in quel caso vado da Giulia.
Giusto.
Certo. Ciao
Paolo, e grazie a tutta la squadra di 24 Mattino: Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, tutta la squadra di 24 Mattino. Che è stata, che ha supportato, poverini, questa trasmissione. E un saluto anche a un ascoltatore speciale che abbiamo oggi accolto in regia. Si chiama Josué, ha 18 anni, appena fatto la maturità, è qua dietro il vetro. Io a 18 anni ascoltavo le musicassette denuncia di pirateria copiate dai CD, tra l'altro, e quindi non riesco a comprenderlo, ma lo ringrazio, grazie Josué, uno degli ascoltatori più giovani. Il GR, ci sentiamo a settembre. Sì, ciao.